Neemia 5. Allora, la settimana scorsa non siamo riusciti a finire questo capitolo, quindi cominceremo questa sera in versetto 14. Quindi la settimana scorsa abbiamo visto come c'erano alcuni giudei che si approfittavano della miseria dei loro fratelli e Neemia ha messo ordine nella chiesa. C'era questo peccato, questo compromesso, e quindi lui ha ripreso queste persone che approfittavano. E poi li ha fatto impegnarsi davanti al Signore in versetto 12 e 13. Voi dovete fare un impegno, dovete fare un voto davanti a Dio che manterrete le vostre promesse. E poi in versetto 14 vediamo che anche Neemia non diceva solo a loro voi dovete fare questo, ma anche lui guidava per esempio. In versetto 14, inoltre dal giorno in cui fu designato ad essere il loro governatore nel paese di Giuda, dal 20° anno fino al 32° anno del re Artaserse, per 12 anni io e i miei fratelli non mangiamo della provvigione del governatore. Puoi abbassarlo un po', Andy? Quindi per 12 anni Neemia ha rifiutato la paga che era sua. Era sua giusta paga, no? Pensate che tu vai a lavorare e rifiuti la tua paga. Tu dici, io rifiuto la paga in modo che, no? Perché come la situazione è disastrosa, io questa paga che dovrebbe venire a me, io darò ai poveri, darò ai miei fratelli che sono meno fortunati. Invece i passati governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo prendendo da esso pane e vino, oltre a 40 cicli di argento. Perfino i loro servi spadroneggiavano sul popolo, ma io non ho fatto così perché ho avuto timore di Dio. Facevano padrone sulla gente, no? Vuol dire questa parola, no? Erano bravi a dare ordini. E molte persone pensano che di avere una posizione di leadership nella chiesa, se io sono un anziano o un leader nella chiesa, allora posso comandare gli altri, no? Posso essere padrone, posso dare ordini e tutti mi devono ascoltare, no? Ma Gesù cosa ha fatto con i suoi discepoli? Cosa ha fatto prima di morire? Una delle ultime cose che lui ha fatto per loro. Ha lavato i piedi. E loro, Pietro ha detto, no, Signore, non mi laverai niente. E Gesù ha detto, se non mi permette di fare questo, tu non hai nessuna parte di me. E Pietro, è bello, lui dice, lava dalla testa fino giù, tutto. E Gesù ha detto, io ho dato esempio perché il più grande fra di voi, almeno nei occhi di Dio, no? Magari non nei occhi dei uomini, perché noi riconosciamo che a volte nella Chiesa ci sono i padroni, no? Anche nelle Chiese, purtroppo, c'è quasi un governo come nel mondo, no? C'è il cavaliere che fa padrone di tutti. Ma Gesù ha detto, davanti a Dio non sarà così. Il più grande davanti agli occhi di Dio sarà chi è il più servo di tutti. E anche Pietro, scrivendo nella sua prima epistola, ai anziani, ai co-pastore, lui ha detto, anche io sono un pastore. Guidate la gregge di Dio con un bastone, così è scritto. Primo Pietro capitolo 5. Primo Pietro capitolo 5, cosa ho detto? Primo capitolo. Versetto 1, esorti gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo, che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata. pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appascisce. Quindi vediamo che anche i ministri nella prima chiesa erano pagati dalla congregazione. Ma Pietro dice, non dovete guidare la chiesa per avidità di guadagno, solo per una busta paga, no? E secondo me anche questa è una buona prova in una chiesa di vedere chi vuole veramente servire il Signore. Perché chi ha la chiamata di Dio lo farà per gratis, no? Mi ricordo una volta quando ero nella scuola biblica lì in California, e io lavoravo come falegname perché Chuck Smith, la chiesa, hanno comprato questo resort. Voi comprendete il resort, no? Tipo albergo, ma era tutto un complesso molto grande, 45 ettari, questi sorgenti di acqua calda, che era un posto di ritiro. La chiesa ha comprato per un prezzo molto basso, e adesso è la scuola biblica lì in California. E io lavoravo come falegname, e un giorno eravamo dentro uno di questi edifici vecchi, e alcuni dei miei colleghi brontolavano che, ah, Chuck non ci paga tanto, Chuck è taccagno, la chiesa di Costa Mesa non ci paga tanto. Era vero, non ci pagava tanto. Però io ho detto a loro, guarda, io ero volontario in una missione in Italia prima di venire qua, e io, se Chuck mi desse, io ho detto, se Chuck mi desse solo un letto di dormire e da mangiare ogni giorno, io farei questo per gratis. Perché io ho detto, questa è una scuola biblica. Che loro dicevano, ah, ma fuori si può guadagnare anche doppio. E io ho detto, ma vai fuori. Vai fuori e costruisci un edificio per i pagani. No? Ma questa è la cosa del Signore. Questa è una scuola biblica. Giovani verranno qui, impareranno la parola di Dio, andranno in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Ma io farei anche gratis questo. Per me, il fatto che sono pagato è come glorioso, è come crema sopra la torta. E anche Neemia e i suoi uomini non facevano padrone. Loro rinunciavano a quello che era il loro diritto per il bene del popolo di Dio. In versetto 16, anzi mi sono grandemente impegnato nel lavoro di riparazione di questa mura e non abbiamo comprato alcun terreno. Inoltre tutti i miei servi si sono radunati là a lavorare. Quindi anche in questo, Neemia non era uno che diceva tu fai questo, tu fai quello. Anche se lui era un nobile, era un uomo colto, un uomo ricco, lui era lì in mezzo alla malta, in mezzo alle pietre con i fratelli. Guidava per esempio. Lui tranquillamente poteva prendere la paga del governo, magari passare ogni giorno e dire come va, fratelli, il lavoro. No, ma non l'ha fatto così. Lui era un nobile e lui era lì a sporcare le sue mani con tutti gli altri. Avevo pure, versetto 17, alla mia mensa 150 giudei e magistrati, oltre quelli che venivano da noi, dalle nazioni circonvicine. Ciò che veniva preparato ogni giorno era un bue e 6 capi scelti pressi del gregge. Per me venivano pure preparati uccelli e ogni 10 giorni si forniva ogni sorta di vini in abbondanza. Tuttavia non, Nonostante questo, non ho mai chiesto la provvigione del governatore, perché su questo popolo pesava già la servitù. Ricordati di me, oh mio Dio, per tutto il bene che io ho fatto per questo popolo. Quindi lui dice che io sfamavo ogni giorno 150 persone, più tutto il resto di questa gente che veniva, gli altri operai, presumo, no? Magari più di 200 persone, pensate, no? A provvedere per 200 persone al giorno di mangiare. E lui non prendeva la paga del governatore. Quindi tutto usciva dalle sue suoi beni che avevo prima. Un bue, no? Un bue è tanta carne. No, un bue intero. E cinque capre forse erano. No? Però lui dice che non ho fatto per non pesare, perché queste persone erano già in debiti. E lui dice, va bene, io do tutto al popolo di Dio, ma non importa, perché il Signore si ricorderà di me. No? E anche qui in versetto 19, ricordati di me, oh mio Dio, per tutto il bene che io ho fatto per questo popolo. Anche qui, un leader deve aspettare la sua ricompensa dal Signore. Perché, credetemi, se lui aspetta la pacca sulla spalla dei fratelli, aspetterà un bel po'. Verranno, no? Verranno anche nella chiesa qui, qualcuno che viene da me e una parola di incoraggiamento. E non dico che non c'è nessuno che è riconoscente, però ci sono molti più che non sono riconoscenti verso un leader. Ci sono molti di più che criticano tutto quello che fai e brontolano di questo, di quello, la chiesa, no? Ma Neemia non guardava la gente per la sua ricompensa. È un sbaglio di guardare verso le persone per una ricompensa, e che io l'ho fatto, perché sarai deluso. Sarai deluso. Ma lui non guardava la gente per una ricompensa, lui non guardava il pastore che veniva a dargli una pacca sulla spalla, no? Neemia dice, ricordati di me, Signore, che tu mi ricompenserai un giorno per quello che sto facendo. Poi in capitolo 6, versetto 1, quando Sanballat, Tobia, Geshem, l'arabo, e gli altri nostri nemici seppero che io avevo ricostruito le mura e che non vi era più rimasta alcuna breccia, quantunque, una nuova parola, allora non avesse allora messo i battenti alle porte. Quindi avevano chiuso le brecce di tutti i muri, tutti i buchi erano chiusi, ma le porte non erano messe sulle loro cerniere. Quindi il nemico veramente, no? Immaginate una chiesa che non ci sono brecce fra di noi, no? Volete immaginarlo un attimo? Che noi come chiesa, come uomini e donne di Dio, siamo così compatti, uniti. Se vengono persone di fuori, se il nemico viene a cercare di seminare zizzani in mezzo a noi, non c'è breccia. Non, è chiuso. Non entra, perché siamo uniti, no? Noi vediamo questo nel giorno di Pentecoste. I 120, quando erano di un solo accordo, cosa è accaduto? La potenza di Dio è scesa. Lingue di fuoco. 3.000 persone convertite in un giorno. E io credo che anche a Montebelluna si potrebbe accadere, 3.000 persone che si convertono al Signore in un giorno. Perché no? Secondo voi i montebellunesi sono più duri di Giudea e Gerusalemme? Secondo me sono molto meno dure. Io non sono mai stato a Gerusalemme, ma io conosco il nostro pastore lì di Calvary Chapel, che lui ha predicato nella Barchessa, forse c'era solo Alberto quando è venuto, diversi anni fa, Bradley, il pastore di Calvary Chapel a Gerusalemme, e lì, cari miei, sono duri, no? I giudei, accettare il Signore, altro che Montebelluna, molto difficile. Quindi le mura erano chiuse, un nemico veramente deve fare qualcosa, e vediamo in capitolo 6 le altre strategie che lui userà. In capitolo 6 l'attacco è più concentrato sulla persona di Neemia, perché come dice la scrittura, io colpirò il pastore e le pecore saranno disperse, no? Questa è una strategia di Satana in qualsiasi chiesa, ma non perché il pastore e gli anziani hanno più importanza, non è un fatto di importanza o di valore, perché in Galati Paolo ci insegna che non c'è né maschio né femmina, né greco né giudei, né schiavo né libero, siamo tutti uguali davanti a Dio, in valore davanti al Signore. Però è anche vero che se Satana può colpire me o un altro responsabile nella Chiesa, farà più danno che se lui colpisce un fratello che magari è appena arrivato, no? Per esempio, magari un fratello che comincia a venire nella Chiesa cade in adulterio, no? Allora è sempre un duro colpo per la Chiesa, no? È sempre una cosa brutta. Però non credo che la Chiesa, no, va in frantume, o sì, è duro, è un duro colpo alla comunità, però penso che la Chiesa si supera dopo un po'. Però immaginate se io cado nell'adulterio, no? Io credo che lo stesso questa Chiesa sopravvivrà, credo che sopravvivrebbe, però sarebbe un duro colpo, no? A tutta la comunità, ma non perché io sono più importante, ma per col fatto che il Signore mi ha messo qua di guidare la Chiesa qui. E anche qui in capitolo 6 Satana concentra il suo attacco adesso sulla persona di Neemia, perché lui sa che se io posso colpire Neemia, no? Che fino adesso lui è stato l'uomo di fede che ha tenuto, no? La guardia, che ha incoraggiato i fratelli, che ha mantenuto la costanza, la fedeltà. Se il nemico sapeva se posso colpire lui, allora le pecore sono smarriti. E quindi in versetto 2, Sanballat, Geshem mi mandarono a dire, vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Onno. Essi però pensavano di farmi del male. Quindi la prima strategia vediamo in questo capitolo, il nemico cerca di fare amicizia con la Chiesa, no? Ma dai, Neemia, ci troviamo un villaggio, metà strada, questo villaggio era metà strada fra la Samaria e Gerusalemme. No, ci troviamo metà strada, noi facciamo un po' di strada, tu fai un po' di strada e parliamo, no? Diventiamo amici, no? E anche questa è una strategia nella Chiesa. Il nemico, no? Vuole lui fare amico di noi. Vuole che noi ci compromettiamo con il mondo. E non è più evidente questo che in vostro paese, l'Italia. Durante il tempo dell'Apostolo Paolo la Chiesa era perseguitata in Italia. Ma c'era un risveglio in Italia, l'unico risveglio che c'è mai stato in questo paese, i tempi degli apostoli. C'era addirittura persone convertite nel palazzo di Cesare. Abbiamo visto nello studio di Galati, mi sembra, no, o Romani. C'erano persone proprio nel palazzo di Cesare che erano credenti. Ma nel circa 500 d.C., Costantino, che era l'imperatore romano, si dice che si è convertito al cristianesimo, ma non dovete credere, No, perché poi le cose che ha commesso dopo la sua conversione sicuramente non erano frutti di un cristiano, no? Però penso che voi conoscete la storia di Costantino, no? Che lui doveva andare in battaglia e ha avuto questa visione, un sogno, e ha visto questa croce in cielo e questa voce che diceva: vincerete con questo segno. E quindi lui ha fatto disegnare sui scudi di tutti i suoi soldati la croce. E hanno vinto la battaglia. L'Italia è stato salvato di questa invasione barbarica. E quindi Costantino, da quel giorno in poi, ha dichiarato che l'Italia è un paese cristiano e che tutti devono diventare cristiani. No? No, no, lui ha dichiarato che l'Italia era un paese cristiano. E quello che è accaduto è che i pagani romani, che adoravano Giove e tutti questi dei pagani, hanno solo messo nomi cristiani su questi loro dei pagani. E quindi c'è stata questa falsa conversione, no? E quindi nella chiesa si trovavano persone non convertiti, mischiate con quelli convertiti, e poi voi conoscete la storia dell'Italia, no? E anche qui Satana ha provato di fare questa strategia. Dai, ci troviamo, cerchiamo di sistemare le nostre cose, saremo amici, ma Neemia, alla fine di versetto 2, essi però pensavano di farmi del male. Lui aveva il dono di discernimento di spiriti. E quindi lo Spirito Santo ha detto: questi vogliono portarti là per ammazzarti, per farti del male. Versetto 3, così io mandai loro dei messaggeri a dire: sto facendo un grande lavoro e non posso scendere, perché si dovrebbe interrompere il lavoro. Mentre io lo lascio per scendere da voi. Per ben quattro volte essi mi mandarono a dire la stessa cosa e io risposi loro nello stesso modo. Quindi il nemico, la sua tattica era di togliere Neemia dal lavoro, no? Di portare una distrazione, che lui lasciava il lavoro e così non c'era quell'esempio per gli altri da seguire. E quattro volte, come anche nella nostra vita, non è che un nemico ci prova una volta, no? Anche nella mia vita ho visto questo. All'inizio della mia conversione ho buttato tutta la droga nel gabinetto, ho smesso di bere, e leggevo la parola ogni giorno, tutto il giorno. E ho detto: io non esco più con i miei amici, perché tutti i miei amici erano uguali a me, delinquenti, spacciatori, ubriacone. E mi ricordo che loro mi chiamavano: oh Craig, dai, c'è una festa questa sera, dai, usciamo, no? E io tipo le prime due o tre volte ho rifiutato. No, ho detto no, perché dentro di me c'era proprio, sai, come lo spirito mi diceva: non andare con loro, questo di Satana, no? Però purtroppo, dopo diverse volte, questo mio amico mi ha chiamato: dai, vieni, ci sono due ragazze che vogliono uscire con noi. Era da poco convertito. E io ho detto: va bene, io vengo, ma non voglio bere, e non voglio fumare gli spinelli, non voglio sniffare, non voglio fare niente. Sì, tranquillo, mi hanno detto. Ma è proprio il diavolo, no? Sì, ma vieni, sì, ma tu, anzi, è meglio così, guidi te. Dopo che facciamo festa, no? Però poi, andando a questa festa, ma dai, dai una mezza birretta, dai un tiro del spinello, cosa fa? Purtroppo. Voi potete immaginare la fine di questa storia, no? Ma Neemia no. Per ben 4 volte essi mi mandarono a dire la stessa cosa, io risposi loro nello stesso modo. Allora Sanballat mi mandò il suo servo a dirmi la stessa cosa per la 5ª volta con in mano una lettera aperta, nel quale stava scritto: corri voce fra la nazione e Gashmu la ferma che tu e i giudei tramate di ribellarvi. Perciò, secondo queste voci, tu stai ricostruendo le mura per diventare il loro re. E avresti persino stabilito dei profeti per fare la tua proclamazione a Gerusalemme, dicendo: c'è un re in Giuda. Ora queste cose saranno riferite al re, perciò vieni e consultiamoci assieme. Ma io gli mandai a dire: le cose non stanno come tu vai dicendo, ma tu le inventi nella tua stessa mente. Quindi questa è la seconda tattica che un nemico usa contro un leader: sparlare, no? Mandare in giro voce. È buffo perché questo Sanballat dice: in versetto 6, corri voce, e ho sentito dire, no? Che Steven ha fatto questo. Ah, vero? Ma da chi hai sentito? Infatti, state attenti se venite da me, dire: i fratelli dicono questo, quando un lamento. Perché a volte fratelli vengono da me, loro hanno un lamento, ma non hanno il fegato di dirmi: guarda Craig, non sono d'accordo con quello che abbiamo fatto in chiesa, no? E dicono: sai, alcuni dicono che tu non dovevi fare così. E immaginate come io rispondo a questo. Ah sì? E chi sono queste persone? Ci sono voci che corrono. Ah sì, e chi ha mandato queste voci? Infatti una volta un fratello mi ha fatto questo trucco e io l'ho messo nell'angolo e ho detto: fratello, nessuno ti ha detto niente. Questo è quello che tu pensi e non hai il fegato di dirmelo. E lui si è vergognato, dovrà vedersi. Ma ha fatto una brutta figura anche davanti al pastore. E anche qui, no, ci sono voci che corrono. Poi secondo queste voci, dobbiamo stare attenti, no, di tramandare voce che abbiamo sentito. Quando noi sentiamo che uno dice: ah, hai sentito che Steven ha fatto così? Ah, vero? Andiamo a parlare con Steven di questo. Questo è chiudere le brecce nel muro, no? Che dobbiamo stare attento, no? Che il nemico vorrebbe magari seminare, io uso Steven come esempio perché sta andando via, no, perché nessuno ha detto niente di lui, però dobbiamo stare attento perché uno viene da me e sai Steven, e magari io non spando neanche quella voce, però io devo stare attento che quella voce non entri nel mio cuore. E magari io comincio a guardare, io vedo che quel Steven, dove prendo quei soldi? No? Come ha comprato quel motorino nuovo? No? No? Dobbiamo stare attento. Dobbiamo, ah vero, tu dici questo, adesso chiamo Steven e confermiamo quello che tu dici. Quindi questo Sanballat spandeva tutte queste voci, ma Neemia subito in versetto 8 ha detto: guarda, queste sono cose che tu hai inventato. Perché lui era un uomo fedele anche il suo re pagano. Versetto 9, tutta quella gente infatti voleva farci paura e diceva: le loro mani lasceranno il lavoro che rimarrà incompiuto. Ora perciò, Dio, fortifichi le mie mani. E vediamo spesso in questo libro queste brevi preghiere come il Signore, no? Lui era al lavoro, si alzava queste brevi preghiere, fortifica le mie mani che posso lavorare ancora più forte perché ho un nemico. Neemia ha capito questo attacco, no? Loro vogliono che smetto di lavorare, allora io lavorerò ancora più forte. Io andai allora a casa di Shemaia. Adesso mi sono perso il punto dove era. Ecco, io andò allora a casa di Shemaia, figlio di Delaia, figlio di Mehatabil, che si era rinchiuso là dentro. Egli mi disse: troviamoci insieme nella casa di Dio, dentro il Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, perché verranno ad ucciderti. Essi verranno ad ucciderti di notte. Ma io rispose: può un uomo come me darsi alla fuga? Potrebbe un uomo simile a me entrare nel Tempio per salvare la vita? No, io non entrerò. Compresi poi che Dio non avevo mandato, ma avevo pronunciato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat l'avevano pagato. Era stato pagato proprio per questo, per farmi paura, indurmi ad agire in quel modo e a peccare, e così acquistare una cattiva fame e coprirmi di vergogna. Quindi la terza tattica del nemico, mettere il leader in paura. Scappi! Ma non solo questo, di disubbidire la parola di Dio. E perciò è scritto qui, in versetto 12, compresi poi che Dio non l'aveva mandato. Come ha compreso Neemia che Dio non aveva mandato questo uomo? Cosa? Può darsi. Ma io, la mia teoria, è che Neemia era un uomo della parola di Dio e lui conosceva che era vietato per lui di entrare nel Tempio, perché lui non era un sacerdote. In Levitico 18, versetto 6 e 7, è scritto che chi entrava nel luogo interiore del Tempio, che non era un sacerdote, veniva messo a morte. Quindi Neemia ha detto: tu sei un falso profeta perché tu profetizzi che io devo disubbidire la parola del Signore. E noi dobbiamo stare attenti, fratello, in tante chiese girano nuove dottrine. Questa è la cosa nuova che porterà risveglio nella chiesa. È un nuovo trucco, no? Il ballare interpretivamente, le bandiere, dobbiamo prendere il shofar, voi conoscete il shofar? Quella tromba di ramo, il corno del ramo, del montone, scusate, ram in inglese. Il corno del montone, no? Che suonavano gli ebrei. Bisogna suonare quello nel culto e poi, no? Voi non avete visto queste cose in queste chiese perché noi non confidiamo nei trucchi, no? Ma nella chiesa ci sono queste cose. Ci sono pastori che ogni qualche mese si aggrappano una nuova cosa, no? Che loro pensano, ah, questo sarà quello che porterà risveglio, invece di una vera consacrazione al Signore. Levitico 18, 6, 7. E poi in versetto 14, di nuovo Neemia alza un'altra di queste brevi preghiere. O mio Dio, ricordati di Tobia di Sanballat, per queste loro opere e anche della profetessa Noadia e dei altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Ora le mura furono condotte a termine il 25° giorno del mese di Elul in 52 giorni. Ricordate che all'inizio i giudei dicevano questo è impossibile di fare questo lavoro. E anche qui c'è un grande segreto spirituale. Tante volte quello che noi pensiamo che è impossibile nello spirito è molto vicino. Non è difficile. Rendete conto del fatto che la gente che abitava a Gerusalemme ha detto questo è un lavoro impossibile, c'è macerie. Loro erano lì per anni e anni nell'obbrobrio e erano convinti loro nella loro mente che questa è un'opera che non sarà mai fatta. E anche noi dobbiamo stare attenti di pensare la mia famiglia è troppo dura per accettare il Signore. Lo Spirito Santo non può lavorare nel cuore di mio padre. O i miei colleghi sono troppo duri. O il Veneto è troppo duro. Questa è una bugia di Satana. Quello per gli israeliti, per loro, nella loro mente era una cosa impossibile. Hanno fatto in 52 giorni. Quanti sono 52 giorni? Niente! Meno di 2 mesi. Hanno completato le mura. Non come il passaggio di Venezia che ci vorrà 4-5 anni. No? 52 giorni. Era finito. Raggiungibile. Anzi, magari qualche giorno di preghiera intensiva, magari arriverà già queste cose. Poi in versetto 16, quando tutti i nostri nemici lo vennero a sapere e tutte le nazioni che ci stavano attorno lo videro, si sentirono grandemente abbattuti. Amen. Che Satana possa sentire grandemente abbattuti quando vede l'opera del Signore qui a Montebelluna. Perché si resero conto che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. E questa opera era compiuta da Dio. I nemici hanno capito, la mano di Dio è qui. Non sono uomini che sono contro di noi. È l'Onnipotente che è con queste persone. Però voi credete che si sono fermati a questo? No. Erano scoraggiati, ma vediamo qui in versetto 17 che subito il nemico cerca di usare il quarto attacco contro Neemia. E in quei giorni anche i nobili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia. Molti in Giuda erano infatti legati a lui con giuramento, perché era genero di Shecania, figlio di Arra, e suo figlio, Jehohanan, aveva sposato la figlia di Meshulam, figlio di Berechia. Quindi Tobia non era un israelita, ma aveva sposato, diciamo, la sua moglie era un israelita. Quindi aveva parente in Giuda. Anche in mia presenza parlavano bene di lui e gli riferivano le mie parole. E Tobia mandava lettere per spaventarmi. Quindi il quarto attacco del nemico, dividere il leadership nella chiesa. Questi erano i nobili di Giuda. Erano coloro che dovevano stare al fianco di Neemia e incoraggiare la gente nel fare l'opera di Dio. Invece erano proprio loro a mandare lettere e ricevere lettere. Cosa è dentro una lettera? Cos'è il contenuto di una lettera? Parole. Non vi chiedo domande difficili. Ma parole di chi? Parola di Dio? Parola del nemico? Quindi Giuda sbagliava nel ricevere la parola del nemico. E io credo che questo è un frutto, abbiamo visto già in capitolo 4, chi ha seguito questo studio dall'inizio, in capitolo 4, versetto 10 e 12, vi ricordate che era Giuda che era scoraggiato a metà lavoro, che ascoltavano la voce del nemico. E anche noi dobbiamo stare attento se noi ascoltiamo le parole del nemico che viene anche da un altro umano, perché porterà un frutto giù per la strada, lungo la via. E vediamo che in capitolo 4, a metà lavoro, gli uomini di Giuda, i nobili, hanno ascoltato la voce del nemico e qui cominciano a fare pen pal. Come si dice pen pal in italiano? Quando tu hai un amico in America e ti scrivi avanti e indietro. Una corrispondenza intima, no? Con l'amico! Invece di avere una corrispondenza col Padre Celeste e la sua parola, loro avevano una corrispondenza viva. Ah, ma sai, Satana non è così cattivo. Loro dicevano, sai, Neemia, Tobia non è così cattivo. Dai, ha sposato una ragazza ebraica, è bravo, dai. No? E poi in versetto 19 dice che loro spiavano Neemia. Loro riferivano le sue parole al nemico. E tutto questo per spaventare Neemia, per farlo perdere cuore, di perdere di animo e di scappare.